I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme per rivivere i momenti principali della settimana del Papa. Momenti che sono naturalmente legati agli appuntamenti domenicali, all'appuntamento con l'udienza generale. Poi parleremo anche degli esercizi spirituali, della conclusione degli esercizi spirituali per la Quaresima. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale, la catechesi di questa mattina dedicata ancora alla speranza, all'amore e alla carità. E sentiamo come, ascoltiamo il Papa.
Sappiamo bene che il grande comandamento che ci ha lasciato il Signore Gesù è quello di amare. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e amare il prossimo come noi stessi. Cioè siamo chiamati all'amore, alla carità. E questa è la nostra vocazione più alta, la nostra vocazione per eccellenza. E ad essa è legata anche la gioia della speranza cristiana. Chi ama ha la gioia della speranza di arrivare a incontrare il grande amore che è il Signore. L'Apostolo Paolo, nel passo della lettera ai Romani che abbiamo appena ascoltato, ci mette in guardia. C'è il rischio che la nostra carità sia ipocrita, che il nostro amore sia ipocrita. Ci dobbiamo chiedere allora, quando avviene questa ipocrisia? E come possiamo essere sicuri che il nostro amore sia sincero, che la nostra carità sia autentica, di non far finta di fare carità o che il nostro amore non sia una telenovela, no? Amore sincero, forte. L'ipocrisia può insinuarsi ovunque, anche nel nostro modo di amare. Questo si verifica quando il nostro è un amore interessato, mosso da interessi personali. E quanti amori interessati ci sono? Quando i servizi caritativi in cui sembra che ci prodighiamo sono compiuti per mettere in mostra noi stessi o per sentirci appagati. Ma quanto bravo sono, no? Questa ipocrisia. O ancora quando miriamo a cose che abbiano visibilità per fare sfoggio della nostra intelligenza o della nostra capacità. Dietro a tutto questo c'è un'idea falsa, ingannevole, vale a dire che se amiamo è perché noi siamo buoni, come se la carità fosse una creazione dell'uomo, un prodotto del nostro cuore. La carità invece è anzitutto una grazia, è un regalo. Poter amare è un dono di Dio e dobbiamo chiederlo. E Lui lo dà volentieri se noi lo chiediamo. E la carità è una grazia. Non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci dona e che noi liberalmente accogliamo. E non si può esprimere nell'incontro con gli altri se prima non è generata dall'incontro con il volto mite e misericordioso di Gesù. Paolo ci invita a riconoscere che siamo peccatori e che anche il nostro modo di amare è segnato dal peccato. Nello stesso tempo, però, si fa portatore di un annuncio nuovo, un annuncio di speranza. Il Signore apre davanti a noi una via di liberazione, una via di salvezza e la possibilità di vivere anche noi il grande comandamento dell'amore, di diventare strumenti della carità di Dio. E questo avviene quando ci lasciamo guarire e rinnovare il cuore da Cristo risorto. Signore risorto che vive fra noi, che vive con noi, è capace di guarire il nostro cuore. Lo fa se noi lo chiediamo. È Lui che ci permette, pur nella nostra piccolezza e povertà, di sperimentare la compassione del Padre e di celebrare le meraviglie del suo amore. E si capisce allora che tutto quello che possiamo vivere e fare per i fratelli non è altro che la risposta a quello che Dio ha fatto e continua a fare per noi. Anzi, è Dio stesso che, prendendo dimora nel nostro cuore e nella nostra vita, continua a farsi vicino e a servire tutti coloro che incontriamo ogni giorno sul nostro cammino, a cominciare dagli ultimi e dai più bisognosi, nel quali Lui per primo si riconosce. L'Apostolo Paolo, allora, con queste parole, non vuole tanto rimproverarci, quanto piuttosto incoraggiarsi e ravvivare in noi la speranza. Tutti infatti facciamo l'esperienza di non vivere in pieno o come dovremmo il comandamento dell'amore, ma anche questa è una grazia, perché ci fa comprendere che da noi stessi non siamo capaci di amare veramente. Abbiamo bisogno che il Signore rinnovi continuamente questo dono nel nostro cuore attraverso l'esperienza della sua infinita misericordia. E allora sì che torneremo ad apprezzare le cose piccole, le cose semplici, ordinarie, che torneremo ad apprezzare tutte queste piccole cose di ogni giorno e saremo capaci di amare gli altri come li ama Dio, volendo il loro bene, ciò che siano santi, amici di Dio. E saremo contenti per la possibilità di farci vicini a chi è povero e umile, come Gesù fa con ciascuno di noi quando siamo lontani da Lui, di piegarci ai piedi dei fratelli come Lui, il buon samaritano, fa con ciascuno di noi con la sua compassione e il suo perdono. Cari fratelli, questo che l'Apostolo Paolo ci ha ricordato è il segreto per essere uso le sue parole. È il segreto per essere lieti nella speranza. Lieti nella speranza. La gioia della speranza. Perché sappiamo che in ogni circostanza, anche la più avversa, e anche attraverso i nostri stessi fallimenti, l'amore di Dio non viene meno. E allora, con il cuore visitato e abitato dalla sua grazia e della sua fedeltà, viviamo nella gioiosa speranza di ricambiare nei fratelli, per quel poco che possiamo, il tanto che riceviamo ogni giorno da Lui. Grazie.
Torniamo ora a domenica, all'appuntamento di mezzogiorno con l'Angelus che il Papa ha guidato dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico in Piazza San Pietro, naturalmente una riflessione sulle letture domenicali. Gabriella Ceraso.
Esprimo la mia vicinanza al popolo della Guatemala che vive in lutto per il grave e triste incendio scoppiato all'interno della casa Refugio Virgen de la Asunción, causando vittime e ferite tra le ragazze che vi abitavano.
L'enorme dolore che ha segnato il paese centroamericano nei giorni scorsi con decine di giovani vittime e anche la sofferenza del pontefice che invoca il Signore perché accolga le loro anime, guarisca i feriti, consoli le famiglie addolorate e tutta la nazione. Ma non basta.
Vi chiedo di pregare con me per tutte le ragazze e i ragazzi vittime di violenze, di maltrattamenti, di sfruttamento e delle guerre. Questa è una piaga, un urlo nascosto che deve essere ascoltato da tutti noi che non possiamo continuare a far finta di non vederla e di non ascoltarlo.
Il dolore e la croce è anche al centro della riflessione del Papa sul Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima, che ci aiuta a comprendere la Pasqua, momento del sacrificio e della salvezza allo stesso tempo. Il Papa lo spiega soffermandosi sul volto e le vesti di Gesù che, come narra oggi il Vangelo di Matteo, al momento della trasfigurazione davanti a tre apostoli, brillano come il sole e diventano candide come la luce, segno di quella gloria divina che con la fede si coglieva già nella predicazione, nei gesti miracolosi.
La luminosità che caratterizza questo evento straordinario ne simboleggia lo scopo: illuminare le menti e i cuori dei discepoli affinché possano comprendere chiaramente chi sia il loro maestro. È uno sprazzo di luce che si apre improvviso sul mistero di Gesù e illumina tutta la sua persona e tutta la sua vicenda.
Gesù si sta avviando verso Gerusalemme, osserva il Papa, e vuole preparare i suoi alla morte per crocifissione, uno scandalo troppo forte per la loro fede, e al tempo stesso vuole preannunciare la sua risurrezione manifestandosi come il Messia, il Figlio di Dio, ma un Messia diverso rispetto alle attese, e la croce ne è un segno.
Non un re potente e glorioso, ma un servo umile e disarmato, non un signore di grande ricchezza, segno di benedizione, ma un uomo povero che non ha dove posare il capo, non un patriarca con numerosa discendenza, ma un celibe, senza casa e senza nido. È davvero una rivelazione di Dio capovolta. È il segno più sconcertante di questo scandaloso capovolgimento è la croce. Ma proprio attraverso la croce Gesù giungerà alla gloriosa risurrezione, che sarà definitiva, no? Come questa trasfigurazione che è durata un momento, un istante.
Ma è proprio attraverso la croce che Gesù giungerà alla risurrezione. Quindi Gesù, trasfigurato sul monte Tabor, spiega il Papa, ha voluto mostrare ai suoi discepoli la sua gloria non per evitare a loro di passare attraverso la croce, ma per indicare dove porta la croce.
Chi muore con Cristo risurgerà. E la croce è la porta della risurrezione. Chi lotta insieme a Lui, con Lui trionferà. Questo è il messaggio di speranza che la croce di Gesù contiene, esortando alla fortezza nella nostra esistenza. La croce cristiana non è una superlettile della casa o un ornamento da indossare, ma la croce cristiana è un richiamo all'amore con cui Gesù si è sacrificato per salvare l'umanità dal male e dal peccato.
Da qui il duplice invito del Papa ai fedeli in tempo di Quaresima: non solo contemplare la croce, simbolo della fede cristiana, e segnare con essa le tappe verso la Pasqua per comprendere sempre di più la gravità del peccato e il valore del sacrificio col quale il Redentore ci ha salvati, ma anche seguire l'esempio di Maria, che ha contemplato la gloria di Gesù nascosta nella sua umanità.
Ci aiuti lei a stare con Lui nella preghiera silenziosa, a lasciarci illuminare dalla sua presenza per portare nel cuore, attraverso le notti più buie, un riflesso della sua gloria.
E nel pomeriggio di domenica Papa Francesco ha ripreso il suo pellegrinaggio per le varie parrocchie romane, in particolare si è recato nel quartiere di Ottavia e per noi c'era Massimiliano Menichetti.
I canti, la gioia dei bambini e ragazzi hanno accolto il Papa nel campo sportivo e subito le risposte in uno scambio continuo di sorrisi, iniziate con le domande di Elisabetta.
Caro Papa Francesco, quando è cominciato il tuo primo incontro con Gesù?
Gesù sempre viene incontro a noi, ti parla al cuore, Gesù aspetta sempre.
Patrizio chiede a Francesco se gli piace essere Papa o preferiva essere semplicemente sacerdote.
A me piace, mi piaceva anche quando... Il rettore della facoltà e anche parroco, tutti e due, mi piaceva.
Francesco richiama tutti all'impegno per gli altri, alla costruzione della pace, a diffondere l'amore, a riconciliarsi prima che finisca il giorno, se c'è stata una lite. Poi a Sara, che domanda cosa lo spaventa e gli fa paura, risponde quando una persona sceglie di essere cattiva e le chiacchiere che ci sono anche in Vaticano e sono sempre come le bombe lanciate dai terroristi.
Distruggono tutto, ma soprattutto le chiacchiere distruggono il tuo cuore.
Sono stati tanti i momenti belli della vita, risponde ad Edoardo, ricordando quando da bambino andava allo stadio con il papà e la mamma, poi incontrare gli amici, pregare in silenzio, leggere la parola di Dio. Poi il papa gira la domanda e tutti i bambini rispondono in coro oggi e Francesco scoppia a ridere con loro.
Oggi!
Ringrazia le catechiste per il loro lavoro. A Camilla risponde sulla tecnologia che permette di comunicare ma pone problemi di dialogo, ribadendo che oggi, nell'era dei telefonini, una delle malattie più brutte è la poca capacità di ascolto.
La lingua in secondo posto.
La sfida quindi è dialogare dopo l'ascolto.
E dall'ascolto al dialogo e anche al dialogo concreto, perché questo che si fa col telefonino è virtuale, è liquido, non è concreto.
Poi lo spostamento nel teatro della parrocchia per il saluto ai genitori e neonati battezzati durante l'anno, toccante l'abbraccio con gli anziani, in particolare con gli ammalati incontrati nel salone.
La croce è un seme di vita, portandola bene si può dare tanta vita a tanta gente che noi non sappiamo.
Dopo l'incontro con i collaboratori della pastorale ha confessato alcuni fedeli, quindi ha presieduto la Santa Messa. Francesco parla del volto trasfigurato, luminoso e brillante di Gesù, ma anche del volto del dolore, della croce. Gesù sottolinea, si è annientato per salvarci e si è fatto peccato.
Noi siamo abituati a parlare dei peccati altrui, è una cosa brutta. Invece di parlare del peccato altrui, non dico di farci peccati noi perché non possiamo, ma di guardare i nostri peccati, è Lui che si è fatto peccato. E questo... il cammino verso la Pasqua.
La scorsa settimana Papa Francesco con la Curia Romana è stata in esercizi spirituali ad Ariccia nella casa di Vin Maestro gestita dai sacerdoti paolini. Un'occasione di riflessione e di meditazione grazie agli spunti di Padre Michelini, ma poi alla fine la riflessione del Santo Padre. Gabriella Ceraso.
Grazie per il lavoro fatto e la tua preparazione e soprattutto grazie per essere normale. Il Papa con un sorriso si rivolge al francescano Padre Giulio Michelini e lo saluta dopo la meditazione.
Voglio ringraziarti per il bene che hai voluto farci e per il bene che ci hai fatto. Prima di tutto per farti vedere come sei, naturale, senza faccia di maginetta, senza artifici.
Prepararsi significa avere responsabilità e le meditazioni di questi giorni lo dimostrano, prosegue Francesco. Tanti sono stati gli spunti di cui servirà tutto. Ad ognuno, aggiunge, il Signore parla attraverso le cose più semplici o attraverso quelle più complesse.
È vero, c'è una montagna di cose che... per meditare, ma Sant'Ignazio dice che quando uno trova negli esercizi una cosa che dà consolazione o desolazione, deve fermarsi lì e non andare avanti. Sicuramente ognuno di noi abbiamo trovato una o due di tutto questo. Il resto non è spreco, rimane, servirà per un'altra volta. E forse le cose più importanti, più forti, a qualcuno non le dice niente, e forse una parolina, una cosa dice di più.
La pagina finale del Vangelo di Matteo, quella della risurrezione, al centro della meditazione di oggi, è finalmente una pagina di ampio respiro, dice padre Michelini, che svela il mistero cristiano. Dopo il dolore, la passione, non c'è la fine, c'è un nuovo inizio che è la risurrezione. Ma come annunciare la risurrezione all'uomo di oggi, che ancora appare emblematicamente come il protagonista del racconto di Franz Kafka nelle Metamorfosi, cioè Gregor Samsa, che si sveglia un giorno trasformato in insetto ed è solo, chiuso in sé, ansioso, senza legami con la famiglia. Occorre, per annunciare oggi la risurrezione, ripartire da Gesù, uomo, e dal suo messaggio.
La risurrezione indica una novità reale del Cristo rispetto al Gesù storico, ma una novità che è anticipata nei segni storici del Gesù prepasquale. E dove voglio arrivare? Che quando sentiamo dire che è risorto, ecco, possiamo ripartire dall'uomo Gesù, il cui messaggio è un messaggio di liberazione dell'uomo.
Un messaggio di liberazione dunque per l'uomo di oggi, che può arrivare attraverso due strade: l'impegno culturale nell'approfondimento delle scritture e nella loro spiegazione, e la strada della carità.
Se Gregor Samsa, anziché rimanere lì in una squallida stanza chiusa, se fosse stato soccorso da qualcuno, avrebbe ritrovato la sua umanità.
Ma nel Cristo risorto, e così conclude padre Michelini, è anche un messaggio di perdono e di vicinanza di Gesù all'uomo. Incontra i discepoli, li chiama fratelli, eppure lo avevano abbandonato, e a loro, prostrati e dubbiosi in Galilea, ribadisce: sono con voi fino alla fine del mondo.
Ecco, allora abbiamo avuto anche un piccolo assaggio delle meditazioni di padre Michelini durante gli esercizi quaresimali per il Papa e per la Curia, e guardiamo invece avanti. Sono già state ufficializzate le date del prossimo viaggio di Papa Francesco. Dopo Fatima, lo sappiamo, 12 e 13 maggio, il prossimo viaggio ufficiale sarà quello in Colombia dal 6 all'11 settembre prossimo, e ce ne parla Sergio Centofanti.
La notizia è stata ufficializzata ieri dalla sala stampa vaticana. Il Papa, accogliendo l'invito del presidente Santos e dei vescovi colombiani, si recherà nel paese nel prossimo settembre. Farà tappa in quattro città: Bogotà, Villavicencio, Medellín e Cartagena. Durante una conferenza stampa ieri a Bogotà è stato svelato il logo della visita con il motto «Facciamo il primo passo». Il contributo fondamentale di Francesco alla pace è riconosciuto da tutti. La guerra civile in Colombia è iniziata oltre 50 anni fa, nel 1964, con un bilancio devastante: 220.000 morti, 45.000 persone scomparse nel nulla, 7 milioni di sfollati, migliaia di bambini soldato, la piaga del narcotraffico. Il 26 settembre dell'anno scorso era stato firmato uno storico accordo di pace tra governo e guerriglieri marxisti delle FARC, poi respinto da un referendum popolare il 2 ottobre. Un nuovo accordo di pace era stato raggiunto nel novembre per venire incontro all'opposizione, che chiedeva garanzie per le vittime delle violenze, ma tutto appariva ancora in bilico. Il 16 dicembre, a sorpresa, il Papa riceve in Vaticano contemporaneamente il presidente Santos e il suo principale oppositore, l'ex capo di Stato Uribe, sostenitore del no agli accordi. L'intesa viene rilanciata e gli ex guerriglieri iniziano il disarmo. C'è una nuova fiducia. Il Papa visiterà il paese come missionario di riconciliazione per invitare tutti i colombiani a fare il primo passo per costruire la pace.
Prossima tappa invece in Italia di Papa Francesco, la visita a Milano. Tutto è pronto, soprattutto sono pronti i ragazzi e le ragazze della Cresima, che incontreranno il Papa nello stadio San Siro, e succederà sabato 25 marzo. Il Papa la mattina arriverà nella città per visitare uno dei quartieri più difficili della città, quello di Case Bianche. Poi il programma naturalmente lo seguiremo passo passo. Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie per averci seguito, e a risentirci la settimana prossima. Rimanete in ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.